delle altre sere, la terza tappa di questo cammino che abbiamo cercato di compiere insieme, sui contenuti fondamentali della liturgia, quindi non sugli aspetti pratici, ce lo siamo già detto, ma sui contenuti di fondo. La prima volta abbiamo visto il tema della comunità che celebra la liturgia, cioè che tipo di comunità è la comunità liturgica, che cosa genera la liturgia dal punto di vista della relazione tra le persone. La seconda volta abbiamo visto venerdì scorso lo spirito della liturgia, cioè con che animo, con che cuore, con che interiorità ci si accosta al fenomeno della liturgia. Avevamo detto come gioco, come l'arte. Quindi non tanto per uno scopo, ma con un senso. Oggi invece facciamo questo terzo passaggio sulla terza cosa fondamentale, che è questa: che linguaggio usa la liturgia? Che lingua usa? Come parla la liturgia? Perché ha un suo linguaggio. Un suo linguaggio nel quale, se uno non entra, farà difficoltà a viverla. La liturgia parla attraverso segni e attraverso simboli. Le due cose non sono identiche, e questa sera lo vedremo. Però sono i segni e i simboli, il linguaggio, la lingua che la liturgia usa. Bisogna quindi capirli. Come se io e voi parlassimo non italiano ma in inglese, dovreste sapere la lingua, così se uno partecipa alla liturgia deve sapere questa lingua, deve sapere i segni, deve sapere i simboli. Allora, facciamo un discorso che sta a monte e partiamo da questo concetto di fondo. Il culto nell'antichità era ciò che generava la cultura. Cultura viene da culto. Perché? Perché quel che si celebrava nel culto era poi quello che si viveva nella vita. Quindi le più antiche civiltà avevano momenti di culto nei quali celebravano le tappe importanti della vita, nei quali celebravano i significati fondamentali della vita. E quindi la cultura intesa come modo di vivere, non come sapienza, non come intellettualità, la cultura intesa come modo di vivere derivava dal culto. Oggi noi nel XXI secolo possiamo tranquillamente dire che la cultura non deriva più dal culto. La cultura che respiriamo è fatta di altre cose, forse dai mass media, forse dall'economia che genera valori o disvalori. Prendete quello che volete, sta di fatto che la cultura non è più la diretta emanazione del culto. E questo quindi che cosa significa? Che c'è oggi nella cultura qualcosa che deve essere capito e che deve essere superato per poter capire il culto. Quindi, cosa ho cercato di dirvi? Che se nell'antichità la direzione era culto-cultura, a un certo punto della storia qui si è prodotta una spaccatura, la potremmo identificare dal tardo medioevo in avanti, dal 600, dal 1600 in avanti, si è prodotta una spaccatura per cui il culto non è più generatore di cultura, ma la cultura è andata diversamente. Essendo andata diversamente, noi la dobbiamo capire in alcune sue espressioni fondamentali per cercare di farla dialogare con il culto, cioè dobbiamo fare il passaggio indietro. Noi non siamo più una civiltà antica, ma siamo una civiltà moderna, che ha mille espressioni, non soltanto il culto. Allora, se noi capiamo alcune cose importanti della nostra civiltà, possiamo anche fare dei passi per comprendere il culto. Se capiamo oggi la nostra cultura di cosa vive e che cosa respira, forse potremmo, anche per differenza, cioè diciamo la cultura è così ma il culto non è questo, quindi anche per differenza comprendere il culto. Ci siamo? Ho cercato, recuperando i testi di Guardini e anche altri testi, di identificare tre espressioni della cultura oggi, che sono tre espressioni che fanno difficoltà a comprendere il culto, ma che se noi capiamo questa espressione della cultura, poi potremo capire anche il valore e il significato del culto. Queste tre espressioni della cultura sono, nell'ordine, prima ve le dico e poi le spieghiamo. La prima, che oggi la cultura è una cultura satura di parole, molte parole, ma pochi significati. C'è un'ipercomunicazione, ok? Bombardati da messaggi, immagini, parole, pubblicità, informazioni, a tutti i livelli. Però questo non vuol dire che passano tanti significati. La seconda, che oggi la cultura è una cultura, soprattutto una cultura di chiesa, che sviluppa molto il concetto. Cioè, cos'è successo? È successo che a un certo punto la scienza ha sviluppato la sua autonomia rispetto alla religione. Sviluppando la sua autonomia ha portato alle estreme conseguenze l'uso della ragione, dicendo: perché una cosa sia totalmente posseduta da noi uomini, noi la dobbiamo razionalizzare. A un certo punto cosa ha fatto la fede? Ha cercato di correre dietro a questa cosa e quindi ha cercato di rendere ragionevoli, razionali alcune parole della fede, perdendo di vista il mistero. Siamo? E questo è stato uno dei passaggi fondamentali ed è la conseguenza per cui un sacco di credenti della Chiesa Cattolica, chiaramente non a Roveleto, ma se girate un po' il mondo, vanno nelle sette. La gente va a frotte nelle sette. Voi andate in Sud America, le sette spopolano la Chiesa Cattolica, latita. Qual è il motivo? Che le sette riescono a parlare di più attraverso il mistero, che è una cosa che tocca ancora il cuore dell'uomo. Mentre la Chiesa cerca di parlare, avendo rincorso la scienza, con un linguaggio razionale, cioè di spiegare le cose, quasi di spiegare i misteri. E questo non ha più parlato al cuore dell'uomo. Capite? Allora, quindi, secondo aspetto della cultura, la razionalità. Primo aspetto, dicevamo, la grande comunicazione, ma a volte pochi significati. Secondo aspetto, la razionalità. Terzo aspetto, la grande considerazione che ha la scienza. E quindi la dimostrazione pratica di qualcosa, scientifica di qualcosa. Noi siamo immersi in una cultura che ha tanti tratti, ma soprattutto questi tre. Se noi capiamo questi tre tratti, possiamo capire qual è invece il linguaggio della liturgia, perché il linguaggio della liturgia non va in questa direzione. Tu non puoi dimostrare scientificamente che la fiamma che arde è Cristo risorto. Nemmeno razionalmente, ma con un altro linguaggio. Quest'altro linguaggio di cui parleremo questa sera è vero o non è vero? Non è vero scientificamente, ma è vero da un altro punto di vista. Perché la verità non ha un solo modo di esprimersi, capite? Una poesia dice una cosa vera, ma non è dimostrabile scientificamente. Però uno la legge, si emoziona, dice: beh, questa cosa è proprio vera, mi ha toccato il cuore. Ma non la dimostra dal punto di vista scientifico, ok? Noi scientificamente non stiamo appesi come d'autunno sugli alberi le foglie, come dice Ungaretti. Però uno la legge e dice: sì, proprio così, la vita è molto transitoria. Ci siamo? Quindi capiamo questi tre elementi della cultura attraverso la scheda che adesso vi do, cioè grande comunicazione, grande uso di parole ma svuotamento di senso, razionalità, predominio della scienza. Capendo queste tre cose capiamo cosa significa il linguaggio della liturgia e cerchiamo di capire come noi in qualche modo entriamo in questo linguaggio, che in soldoni, perché poi c'è sempre abbastanza tempo, c'è voglia e bisogno di specificare. Non è detto che uno quando celebra liturgicamente deve capire tutto. Capite? Perché il simbolo è una cosa che si associa al mistero. Deve vivere, deve starci dentro. Ma non è detto che debba sviluppare logicamente tutte le cose. Per questo che i simboli non vanno spiegati. Perché spiegare un simbolo è impoverirlo. Che uno lo voglia, il simbolo va usato. Siamo al buio, notte di Pasqua, accendiamo la luce e diciamo: Cristo ci illumini. Fine, è finito il simbolo e ciascuno dentro di sé lo deve sentire. Non è che devi dire: vedete, siamo tutti al buio, accendiamo, e se si accende la luce cosa succede? Che ci vediamo, e quindi se ci vediamo facciamo il confronto con la nostra vita. Cioè, lo sviluppo razionale logico del simbolo è un modo per impoverire il simbolo, perché il simbolo non parla così. Il simbolo parla attraverso un'emozione, il simbolo parla attraverso una sensazione, il simbolo parla attraverso una cosa che è mistero, ma questo è solo per un accenno. Quindi adesso distribuiamo il foglio e leggiamo questi tre punti della cultura, li ripeto: grande comunicazione, povertà di significato, razionalità, valore della scienza, importanza della scienza.
Thank you.
La prima parte è presa dal testo di Guardini, la seconda parte è presa da un altro testo che si intitola Gesti, segni e simboli nella liturgia. Guardini scriveva queste cose quasi 50 anni fa. È quello che sorprende, che adesso che le leggiamo, secondo me sono semplici, quindi piuttosto alzate la mano, dite non ho capito, mi può spiegare questo passaggio, però è scritto in modo abbastanza elementare. Cioè, adesso che le leggiamo uno dice, beh, ma questo non è 50 anni fa, sono cose che sembrano oggi. Noi viviamo in un mondo di segni, ma abbiamo perduta la realtà da essi significati. Non pensiamo più cose, bensì parole. Parole, parole. Per questo il nostro pensiero ha sì poca importanza nei riguardi della realtà che non afferra affatto saldamente. Per questo la nostra parola è così pallida e fioca, esangue e priva di forza figurativa. Per questo ciò che udiamo non ci tocca l'anima. Altrimenti, come potremmo ascoltare e leggere ogni giorno tante cose? Se le parole fossero per noi qualcosa di più di un suono che significa alcunché, di una struttura sonora accompagnata da fugaci sensazioni, da immagini evanescenti, come potremmo leggere tanti giornali e prestare ascolto a tante novità? Ci siamo? Dice, c'è così tanta abbondanza di parola, anni 60, che... come facciamo a capirle tutte queste parole, a capirle nel significato? Una parola ha una storia, eh? Una parola ha una storia. Una storia grammaticale, una storia fatta di ogni singola lettera messa lì perché ha un significato. Casa non è solo la struttura. Casa indica le persone che ci sono dentro, indica le relazioni che ci sono dentro. Tant'è vero che... perché è stata usata per definire la casa? Perché gli antichi disegnavano la casa così, come le ha, ok? Il triangolino, la sbarra in mezzo che è il tetto, ripetuta due volte, due volte l'abitazione, c'è una cosa che dà la sicurezza, una cosa dentro la quale tu puoi stare, due volte il simbolino che indica ciò dove tu vivi. Capite cos'è la casa? Perché si dice casa? Tutte le parole italiane sono fatte così, tutte. Tutte le parole sono fatte di lettere che richiamano segni, e i segni richiamavano realtà, cose concrete. Perché il latino viene da questo, perché il latino viene dalla lingua che l'ha preceduto, che l'ha fatto in questo modo. Allora, è evidente che non bisogna arrivare a questo livello, perché dice queste cose qui, beh, le può sapere solo uno che studia linguistica. E infatti non diciamo di arrivare a questo livello. Però quello che lui dice è che usiamo un'abbondanza di parole ripetute così perché ci siamo abituati e poche volte le lasciamo risuonare. Quindi le parole che sono segni, l'esempio della casa è chiaro, le parole sono segni, non ci richiamano più niente, non ci rimandano più a niente, non ci fanno più venire in mente il significato che c'è dietro il segno. E questo non quando magari parliamo profondamente con una persona tu per tu, ma quando normalmente stiamo al mondo. Quando normalmente stiamo al mondo. Accendiamo la radio, accendiamo la televisione, leggiamo un cartellone pubblicitario, leggiamo un quotidiano, un periodico. C'è un grande uso di parole, ma dietro le parole ci sono dei significati. Pensa, qui si rivolge a una persona col tu, sta scrivendo ad un amico, alla schiatta terribile dei luoghi comuni. Se vuoi percepire quanto sia vuoto il nostro discorrere pubblico, presta attenzione ai luoghi comuni. Rabbrividirai fin nelle intime fibre. Essi sono vuoti, irrispettosi e distruttori
come soltanto il vuoto può esserlo. La cosa più bella è resa volgare. Se per avventura una parola sgorga dal fervore del cuore, tutta piena di sangue e di forza, in pochi giorni i giornali e le chiacchiere della gente ne prendono possesso, la sbiadiscono al luogo comune, la rendono scipita fino alla nausea. Oh, noi dovremmo apprendere a custodire le nostre parole più care, affinché la volgarità del pubblico chiacchierio non le insozzi. Ok? Dobbiamo trovare la pratica, questo dicevo queste cose 50 anni fa, dobbiamo trovare la pratica del confessionale del Grande Fratello? Dobbiamo? Cioè collegate le cose, capite? Collegate. Noi dobbiamo custodire le nostre parole più care, affinché la volgarità del pubblico chiacchierio non le insozzi. Ci siamo? 50 anni fa. Dopo 50 anni questa volgarità è arrivata a un punto tale che uno va in televisione a confessare la sua intimità, le sue parole più chiare, più care. L'abuso del parlare è oscenità, quella è oscenità. Quando una cosa, anche qui, cosa significa osceno? Significa una cosa che non ha più mistero, non significa pornografico. Questa è la scena. Cosa fa la scena? Copre. Se tu togli la scena o sceno, scopri. Se tu fai un discorso della tua più cara intimità davanti a tutti, sei osceno. Non importa che usi parolacce o non usi parolacce, capite? Perché non ci sia l'oscenità, ci deve essere il mistero. Infatti, anche in un gruppo, lo dicevamo la prima volta, quando non c'è un legame che si è assodato e una persona parla comunicando la sua più profonda intimità a persone che sono quasi degli sconosciuti, l'imbarazzo normale che si genera è esattamente l'imbarazzo dell'oscenità. Ok? Dice questo, si mette a nudo. Vedete la forza delle parole? Vedete cosa vuol dire volgarità, rese volgari? 50 anni prima, no? Per questo la Bibbia, come la liturgia, che lasciano sempre qualcosa di sospeso, non sono mai oscene. Tra Bibbia e liturgia c'è un linguaggio molto fine, affine, scusate, perché la Bibbia è scritta come un romanzo. Come un romanzo. I romanzi non dicono bugie, i romanzi dicono la verità con il loro linguaggio di romanzo. E non svelano tutto, non sono un trattato scientifico. La Bibbia non è un trattato scientifico, la liturgia non è un trattato scientifico. Ci stiamo avvicinando a capire un discorso complessivo? Perché quando parli di simbolo parli anche di verità a un certo punto. E che cos'è la verità? Quelle cose che posso toccare, dimostrare. A quelle cose che ad esempio parlano universalmente a tutti. O quelle cose che toccano il senso comune. E il nostro agire, noi eseguiamo delle forme, non delle azioni. Diciamo delle larve di parole, compiamo delle ombre di azioni. Siamo consapevoli di quello che facciamo quando stringiamo la destra a qualcuno? Ci è chiaro che noi gli diamo la nostra fiducia, la nostra anima? Se lo sapessimo, lo faremmo con minor frequenza. Ma così tale atto è una vera formalità che solo di rado è compenetrata di realtà spirituale, al punto che possiamo dare la destra all'amico intimo come a chi ci è indifferente, addirittura spregevole. I saluti, gli auguri, i doni e la comunanza della tavola, le svariate forme della deferenza, hanno esse ancora un'anima? In caso diverso non potremmo scialarle con tanta facilità. Ci avviciniamo a un tempo in cui la parola auguri è ripetuta all'infinito, no? L'infinito. Adesso poi con internet si mandano. Tutti uguali a tutti. 500 persone, auguri tutti uguali. Sono delle robe veramente da raccapriccianti, scusate di essere. E sono tutti uguali allora, e così si risparmia tempo perché è comodo. Ok, niente, però non me li mandare.
Dice, va bene, ma io non penso che, non mi offendo, non penso che sia nessuno con me. Capito? Se mi mandi la stessa cartolina uguale che hai mandato a 500 persone. Perché così hai raggiunto tutti, o con la rubrica che c'è nell'SMS. Che questo Natale ti porti tanta gioia e tanta felicità, boom! 300 persone tutti uguali con lo stesso messaggio. Dici, vabbè, ok. Cioè, è che queste cose sono di 50 anni fa, no? Che dice, la parola auguri è una parola abusata. Una parola scialata, scialacquata. Ci sono differenze, no? Nelle relazioni. E siccome una parola si lega a un fatto, quindi a una relazione, ci deve essere una differenza nell'usare una parola. Che uno saprà che quella volta che quella persona gliel'ha detto auguri, intende qualcosa di reale. Capite? Però è buona educazione. Sì. Ma la buona educazione è un valore, un principio che è in grado di snaturare il significato delle parole che usiamo? Noi diciamo delle semplici parole, mere semplici parole. Noi compiamo delle formalità, viviamo in un mondo di segni, ma la realtà che essi significano l'abbiamo perduta. Immagini significative di cose, corpi sonori di fatti spirituali. Questo devono essere le parole. Le azioni devono essere compenetrate di realtà interiore e devono a loro volta abbracciare realtà. E riconosciamo vera forza di rinnovamento là ove l'uomo è di nuovo sensibile all'urto dell'essere, vi si arresta dinanzi, ammira, interroga, dove questo urto, ripercotendosi, gli foggia la parola e l'opera. Concretamente, siamo di fronte al rinnovamento quando l'uomo pensa le parole che pronuncia e le parole che riceve. Perché ho parlato di tutto questo? Dice Guardini. Perché in nessun ambito, e qui veniamo al nostro tema, la profanazione della parola, lo svuotamento dell'agire, la vanificazione del segno è così terribile quanto nella vita religiosa. Capite allora il passaggio che vi dicevo prima? Capiamo una cosa della cultura, perché se capiamo una cosa della cultura oggi, dopo riusciamo a capire il culto, il contrario delle antiche civiltà. Abbiamo capito una cosa della cultura. Magari è un taglio troppo negativo, Guardini, fa niente, noi possiamo dire queste cose ci sono nella cultura oggi. Io direi di sì. Siamo sepolti da puntalate di TV spazzatura o no? Ok, direi di sì, ci sono. Se questa cosa cominciamo a respirarla, dice Guardini, dopo un po' la trasferiamo anche nella liturgia e finisce che le cose che compiamo nella liturgia, che invece sono segni, le svuotiamo. Cosa deve succedere alla nostra anima, dice, quando essa ha disimparato a soffermarsi dinanzi alla realtà della salvezza, quando essa pronuncia sante parole che sono una vuota eco, quando ha santi segni e compie sante cerimonie senza più avvertire la realtà che vi è rinchiusa? Cioè dice, ma cosa succede a un credente quando celebra per una forza di abitudine, usa parole che non hanno più significato? Cosa significa salvezza? Tutte le domeniche la diremo 3-4 volte nella liturgia. Cosa significa salvezza? Cosa significa grazia? Il miracolo ricevuto? No, perché noi leggiamo il calendario che abbiamo fatto, no? Per grazia ricevuta. Che uno dice, beh, la grazia è questo, che ho ricevuto il miracolo. No. Dietro la parola grazia c'è tutto un altro significato preciso. Dietro la parola salvezza c'è un significato preciso. Cosa significa onnipotente? Ogni orazione della liturgia quasi sempre Dio onnipotente. Che può fare tutto. Può far scoppiare tutto il mondo in un attimo se vuole facendo così. Strano che però nessun teologo e nessun santo ha mai pensato l'onnipotenza di Dio in questi termini. Torniamo al discorso dell'altra volta. Noi non lo sappiamo, dite, perché in verità in profondità non ce l'hanno spiegato. E io dico, avete ragione. E siamo qua insieme esattamente per fare questo cammino qui.
Però la prima cosa da fare è quando dice l'uomo si risveglia quando subisce l'urto, no? Ha usato questa immagine, no? È subire l'urto, di dire, ma io cosa penso quando mi dicono salvezza, quando in chiesa la domenica sento salvezza? Da cosa? Sono in pericolo? Sto morendo? Sto distruggendo qualcosa? Cos'è salvezza? Cos'è grazia? La grazia di Dio. Il miracolo ricevuto? Che sono a posto moralmente? Che sono pulito? Perché cosa dicevamo come antichi, no? Sei in grazia di Dio. E muori in grazia di Dio. Mi sono confessato, adesso sono in grazia di Dio. Cos'è la grazia? E come questo potremmo fare un elenco di svariate parole liturgiche, no? Che proprio perché ci siamo abituati a ripeterle, non abbiamo avuto tempo e possibilità di fermarci a pensare, a subire l'urto. Viviamo in una cultura che è fatta così e la respiriamo, anche se non vogliamo, noi certi significati li smariamo via. Capite? E così certi oggetti. Gli oggetti della liturgia sono segni. Parlano. Hanno dietro una storia. Perché sono usati in un ambito religioso. Cosa vuol dire religione? Religio vuol dire legarsi a qualcosa. Come rilegare, ok? Religio, legarsi a qualcosa. Una persona è religiosa quando lega a Dio la vita. Le cose che capitano nella vita e anche alcuni oggetti. Per questo voi a tavola la sera, anche quando fate festa, non bevete in un calice la messa. E per questo, se io, mentre celebro la messa, a meno che mi trovi in cima al cervino, non c'è nessun'altra situazione, non uso un calice, faccio un errore. Perché gli oggetti non hanno tutti lo stesso significato, capite? Ma questo lo capite benissimo. Se questi occhiali sono degli occhiali che mi ha regalato il mio amico più caro, per me non rappresentano solo uno strumento che mi permette di vedere, una cosa vale l'altra. Mi rappresentano l'amicizia del mio amico più caro. Facendo così io comincio ad avere un atteggiamento religioso, cioè l'occhiale mi lega all'amico. E non sono una cosa vale l'altra, perché questa è veramente la banalità. La mentalità solo scientifica dice, beh, questo è semplicemente un occhiale. Se lo perdi, ne usi un altro. La mentalità inizialmente religiosa, non c'entra ancora Dio in questa cosa, ma inizialmente religiosa, lega l'occhiale a un'altra cosa. Quindi il calice, benché sia in forma di bicchiere, un po' particolare rispetto ad altre cose, è legato alla presenza di Dio, al sangue di Cristo. E allora non lo uso come altre cose, altri bicchieri. Fossero anche fatti a forma di calice, fossero anche... capite? Questo è il senso, ad esempio, per cui quando regalate un calice, io queste cose le apprezzo, cioè uno chiede di benedirlo, non è che deve portar bene, ok? Lo benediciamo questo calice? Sì, perché se no è un bicchiere. Avrei potuto anche farlo a Murano, sarà bellissimo, ma se io anche da solo, non c'è bisogno di fare una celebrazione, non compio un gesto che cominci a dare a quell'oggetto un significato religioso, cioè a dire adesso questo qui non è più semplicemente un bicchiere, ma è successo qualcosa che l'ha fatto diventare un oggetto che è segno di una cosa che sta più in là, religione. Questa cosa che sta più in là è Dio. Ok? Allora capite che dal punto di vista dei segni, dei simboli della liturgia, un oggetto non si identifica solo con la sua funzione? Perché se l'oggetto fosse identificato solo con la sua funzione, compito delle candele sull'altare è semplicemente fare luce, allora metto qualsiasi tipo di candela, va comunque bene. Perché invece esistono delle candele che sono candele che hanno un significato liturgico e si usano in ambito liturgico? Se la funzione è soltanto raccogliere il vino che poi viene trasustanziato, allora qualsiasi bicchiere decente può andar bene.
Invece, identificare l'oggetto non c'è semplicemente la funzione, ma anche il suo legame con una realtà che tu non vedi, con una realtà di mistero. Adesso vado un po' in là nelle considerazioni. Allora, se un oggetto mi lega con una realtà di mistero, che non del tutto percepisco, ma si rende presente, quello è un simbolo. Simbolo vuol dire questo, gli antichi parlavano di simbolo quando due persone che si lasciavano spezzavano in due una moneta oppure un anello. Ciascuno portava metà di questa moneta o metà di questo anello. E quando lo guardava pensava all'altro dovunque fosse nel mondo, fino al giorno in cui si sarebbero rincontrati e avrebbero ricongiunto le due metà. L'anello spezzato era il simbolo, la moneta spezzata era il simbolo, perché in greco syn, ballo, sono due parole, syn, ballo, simbolo, significa ricongiungere. Allora, l'oggetto che è simbolo ricongiunge a Dio, che io non del tutto vedo, ma quell'oggetto mi parla di Dio. Mi parla di Dio la candela che si accende, mi parla di Dio il calice, mi parla di Dio il libro. Ok? Il lezionario su cui ci sono le letture. Per me, poi prendetela come volete, però avete me come parroco e sono io che vi devo dire le cose. Per me sull'altare non si mette la tovaglia che uno usa a casa per mangiare. No, perché l'ultima cena di Gesù era come quando noi ci ritroviamo a casa e facciamo la nostra cena. No, è successo qualcosa in mezzo. Ce lo siamo detti l'altra volta, la messa non è punto e fine dell'ultima cena di Gesù. Per cui, per indicare che siamo più vicini, mettiamo anche il tavolo da cucina in mezzo alla chiesa, vi dico di cose che succedono, eh. Sì, no, carissima, succede. Ognuna delle liti, chiedete la mia perpetua, delle liti peggiori che ho fatto in una parrocchia, è con una catechista che giovedì santo voleva fare queste cose. È elegantemente spedita, non è spedita. Ok? Non si celebrava sull'altare il giovedì santo, ma sul tavolo di legno di cucina messo lì, con la tovaglia da cucina, i bicchieri da cucina, perché è l'ultima cena di Gesù e dobbiamo sentire l'ultima cena di Gesù. No, no, non è l'ultima cena di Gesù, è la storia della Chiesa che si è condensata dentro quei simboli ed è arrivata a noi, partendo dall'ultima cena di Gesù, ma con 1000 anni, 2000 anni che ci sono in mezzo, che sono la nostra storia di cattolici, capite? E noi facciamo parte di questa fede. Allora io dico, possiamo anche dire facciamo una cosa diversa, ma dobbiamo aver chiaro che non celebriamo la stessa cosa. Ma se io ci tengo a dare una formazione che sia corretta, vi devo dire queste cose. Capite? Allora, se hai capito un pochino che cosa significa il simbolo? Il simbolo richiama una realtà che non è presente. Ti collega a una realtà che non è presente, che nella liturgia è Dio. Attenti però. Se un simbolo viene toccato dal sacramento, sacramentalizzato, allora quel simbolo, si dice nel linguaggio della liturgia, diventa un simbolo reale, cioè non solo richiama una realtà che tu non vedi, ma la rende presente. Il pane è simbolo di vita, se lo mettiamo qui adesso a tavola, sì, ok? Richiama la vita. Il pane può richiamare la bontà di Dio per gli uomini? Sì, Dio sfama ogni uomo, dice la Bibbia. Se quel pane è consacrato con il vino, è consacrato durante la messa, sono presenza reale di Cristo o no? Capite? Questo vuol dire simbolo reale, vuol dire una cosa che non soltanto richiama una cosa che non vedi, ma che la rende misteriosamente, cioè non oscenamente, presente. Noi non abbiamo Gesù nel suo corpo fisico, mortale, che si mette lì in piedi sull'altare. Sono qua, dopo la consacrazione. No, l'abbiamo presente nelle specie, cioè nella forma del pane e del vino. Ma presente, questo dice la nostra liturgia e questo dice la nostra fede cattolica. L'acqua del battesimo, una volta consacrata, con la preghiera di benedizione è usata nel battesimo? È soltanto simbolo di vita o è presenza di Cristo? Quella è presenza di Cristo. Quando un bambino si immerge lì, io dico, viene incorporato a Cristo, viene unito a Cristo. Tant'è che gli antichi, lo dico sempre quando celebrano i battesimi, facevano i battesimi in queste grandi vasche battesimali, dove il volto di Cristo, che era mosaicato sul soffitto, si rifletteva nella vasca battesimale. Perché una persona che scendeva nel battesimo sentiva di scendere su Cristo. E perché è così? Perché Cristo l'ha detto. Io sono l'acqua viva. Chi beve di quest'acqua che io gli darò non avrà più sete. Quindi, un simbolo ha un valore culturale, storico. L'acqua è simbolo di vita, giusto? Per tutti. Ha un valore legato a un preciso popolo, a una precisa cultura, cioè l'acqua nel nord dell'Europa ha un significato simbolico di un certo tipo. In paesi che patiscono la sete ha un significato simbolico di un altro tipo. È ok, ma per noi cristiani ha anche il valore che Cristo gli ha dato. E se Cristo si è associato a uno di questi elementi e viene questo elemento sacramentalizzato, quell'elemento è la presenza di Cristo. Col linguaggio simbolico, per cui tu dici questa cosa è vera ma non la dimostro scientificamente. Come una poesia è vera ma non la dimostro scientificamente. Capite? Come è vero che il sole tramonta, anche se siamo noi che ci spostiamo, ma noi continuiamo a dire il sole tramonta. Il cero pasquale acceso, benedetto, benedetto il cero pasquale, il giorno della notte di Pasqua. Quando lo si accende nei battesimi, è Cristo o non è Cristo? Simbolicamente presente, presenza reale. Certo, perché io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Cioè per noi cristiani sono le parole di Cristo che rendono quel simbolo pieno di un altro significato, capisci? Allora, io posso dialogare con un non credente, perché se siamo al buio, io credente e lei non credente, capiamo tutte e due che se accendiamo una candela si genera la luce. E se io dico a lei, vedi, se sei triste, questa è gioia, capiamo tutte e due. Poi però c'è un passo in più che è quello che la liturgia fa fare, capite? Che a un certo punto io dico, questo è Cristo, se è il cero pasquale. Lei mi dirà, no, per me non dice nulla questa cosa, perché io queste parole di Cristo non le ho mai fatte mie, perché io questa liturgia non l'ho mai vissuta, capite? Allora, noi celebriamo molte liturgie con degli agnostici. Cerchiamo di sviluppare soltanto i discorsi universalmente validi, mi capite? Ma non potremo mai sviluppare quelli teologicamente validi se la persona non entra nell'altro linguaggio. Facciamo un esempio: i padri che non credono quando si battezzano i figli, perché sono tantissimi. Ci sarebbe poi da aprire un discorso enorme sul perché non credano, però sono tantissimi. Vengono, dice, io battezzo mio figlio perché si usa così. Ma cosa credi? Ma io non credo mica tanto nelle cose della Chiesa. Cioè, credi che questa cosa che facciamo è Cristo presente? No, non molto. Ora, la Chiesa ti dice che tu non puoi negare il sacramento se c'è una situazione così dei genitori, quindi non lo neghi. E cosa fai? Cosa faccio? Cerco di dialogare su quelle cose che sono comprensibili da me e da te. Poi a un certo punto però arrivo a dire, noi crediamo in una cosa in più. Crediamo in una cosa in più. E quando ti consegno la candela, ti dico, accendi questa candela a Cristo risorto. Diciamo esattamente queste parole. Da Cristo risorto. Capisci? Allora, si sta capendo cosa significa il simbolo? È una grande ricchezza di significati che chiede che una persona che sta dentro la liturgia entri in questo linguaggio e cominci a dire ogni cosa mi richiama un'altra che forse non vedo, che non è immediatamente qua presente, ma che c'è. Come questi occhiali mi richiamano gli aiuti che mi ha regalato. Ok? E questa è una sensibilità che va progressivamente coltivata. Se uno partecipa alla liturgia, standoci dentro con l'abitudine e basta, non facendo più parlare i segni, non gustandoli più, essi non riescono più a collegarlo
a qualcosa di ulteriore che è misterioso.
E allora a cosa si riduce la liturgia? Ad ascoltare razionalmente le parole. E qui siamo al secondo campo che vi dicevo, no? La razionalità di oggi. È solo un ascolto intellettuale, razionale delle parole che vengono pronunciate. Se sono interessanti, se sono pronunciate decentemente dal prete che predica, ok. Se no, no. È un peso la liturgia. Questa cosa in Italia è successa come contraccolpo dall'introduzione, dopo il Concilio Vaticano II, dell'italiano, che è un bene. Ma una volta introdotto l'italiano, tutti quelli che partecipavano alla messa si sono sbilanciati tutti sul dire: beh, adesso che capisco, voglio capire mentalmente, ok? Mentre prima uno stava più avvolto in un mistero. Alcuni magari possiamo dire superficialmente, però io dico, noi non abbiamo diritto di giudicare. Uno stava più avvolto in un mistero. Allora, è giusto che abbiamo recuperato questa lingua, perfetto, la nostra lingua, ma non dobbiamo buttar via tutto il linguaggio misterico, perché la liturgia non è puramente il capire razionalmente il discorso che viene fatto. La liturgia è fatta di una serie altra di cose, capite? Questo se la cultura la consideriamo nel suo aspetto razionale, logico, per cui comprendere un discorso è come fosse una tribuna politica, no? Vado ad ascoltare uno che parla, no? Cioè, anzi, potrebbe anche non esserci, è obbligatoria la domenica, durante la settimana non è obbligatoria la domenica, e potrebbe anche non esserci, capite? C'è tutto il resto, una liturgia, segni e simboli. La cultura come cultura imbevuta di valore della scienza, che è un valore, io non lo nego, dico la scienza fa fare agli uomini dei grandi passi, ma quando pensa di dire tutto sulla verità, un po' di perplessità nascono, eh? Cioè che il criterio della verità si riduca a quello scientifico, cioè posso dimostrare una cosa, cioè questo è veramente impoverire l'uomo e la donna. Primo perché molta scienza oggi non funziona così, non funziona sul criterio della dimostrabilità ma della non falsificabilità. Cioè ti dice una cosa è vera, una mia ipotesi che formulo è vera, finché qualcuno me la falsifica. Secondo perché la scienza è costante evoluzione, cose che scientificamente sembravano assodate 10 anni fa non lo sono più oggi. Quindi pronunciare la parola verità quando una cosa arrivo a dimostrarla scientificamente, se guardo dopo 15 anni quella stessa cosa è stata superata, contraddetta, rivisitata, capite che è difficile. Allora io dico, se noi siamo imbevuti di mentalità soltanto scientifica, è vero se dimostro, tutti i simboli perdono significato. Non hanno più ragione d'essere. Perché la verità dei simboli, io vi ho usato delle immagini, quella della poesia, quella dell'arte, dicevamo la volta scorsa, no? Quella del romanzo, quella della parola, che è sempre evocativa di qualcosa, che le sta dietro. Per cui casa non sono solo i mattoni, scientificamente posati uno sull'altro, io posso toccare e dire... E lì, no? Questa è la casa, ma casa è tutto quel discorso fatto prima. Infatti noi in italiano abbiamo conservato queste sfumature, no? Le lingue antiche ce l'hanno ancora di più. Cioè in greco casa si dice come famiglia. Noi abbiamo differenziato, ma in greco è uguale. La stessa parola significa casa, significa famiglia. Cosa vuol dire? Che se uno parla in quella lingua o legge quella lingua, deve capire cosa sta dicendo. Ok? Non la può usare così perché tanto c'è soltanto quello. No, siccome una lingua è ricca, siccome una lingua rimanda a qualcos'altro, è simbolica, allora io devo capire cosa sto dicendo e che valore do a questa parola. E se sto parlando di relazioni umane, se sto parlando di discendenza, se sto parlando di... devo usarla in un certo modo. Capite?
Le considerazioni sono molteplici. A me sta a cuore che da parte vostra, se ci riuscite, cominciate a interrogarvi sui simboli che vedete in chiesa, no? E sul significato che gli date. Che ci sono due candele accese all'altare, no? Così magari capite un po' anche la pignoleria del vostro parroco che si arrabbia sulle cose, no? Perché sono girate le scatole, no? Che inizi messa e fino al gloria nessuno va a accendere le candele, dico, ma vanno accese le candele. E beh, ma tanto, no, non tanto, è un'altra cosa, ok? Su che una cosa vale, ma queste sono le cose che più mi irritano solo quando mi dicono questa frase, su che una cosa vale l'altra, come sofisticato lei, quando uno mi vuole veramente tirare fuori dai gangheri mi deve dire una roba così. La questione di essere sofisticato, dico, le cose hanno significato, cerchiamo di viverlo, cioè, ma tutti insieme, io e voi, no? Capite? Allora le usiamo. Ed esse queste cose, questi oggetti, così come queste parole, dicevamo grazie, dicevamo salvezza, parlano, ci parlano, no? Ci parlano. Alcuni sono rimasti di segni, anche se potrebbero essere tolti. E poi, quando siamo nel mese di quando in Quaresima affrontiamo queste cose, a me piacerebbe ragionarne con voi su alcune cose che potrebbero essere modificate con questo tipo di ragionamento che ci siamo fatti, no? E che vi chiedo di confrontare anche con altri testi, giusto perché, come dire, non siano soltanto le impressioni del parroco, no? Io so dove li ho attinti, so di che cosa vi ho parlato. Faccio un esempio. Noi suoniamo il campanello alla consacrazione. Il campanello alla consacrazione era proprio il classico segno di una cosa che si faceva quando la messa era in latino. La gente che non capiva la lingua doveva in quel momento essere richiamata all'evento centrale della consacrazione. Quindi, essere richiamata alla venerazione del corpo di Cristo, quando il sacerdote lo innalza, e anche al mettere disponibile la propria vita a Cristo, perché si suona anche quando il prete si inginocchia e le persone dovrebbero reclinare il capo. Ok? Oggi le persone, si spera, a meno che non dormano, si distraggano completamente, sentono le parole della consacrazione, sentono tutto ciò che precede, prefazio, sentono che si arriva a quel momento. Quindi il campanello è una cosa che potrebbe essere tranquillamente tolta, capite? Perché non c'è più una lingua che tu non capisci e hai bisogno di un segno sonoro che ti dica: oi, guarda che siamo a questo punto. Capite? Io finora non l'ho fatto, perché onestamente ve lo dico, mi piace arrivare a questi punti e ragionarli insieme e dire, poi dovremmo dire chirichetti, c'è un po' meno da fare, guardate, no? Così non c'è subito, suona, cioè, e via tutte queste scene che dici, vabbè, ok, di suonare il campanello e l'epopea del chirichetto normale, no? Tutti non lo so, perché io ho 40 anni, io non ho mai suonato un campanello, nella mia parrocchia a Milano questa cosa dopo il concilio è stata abolita. Ok? Ma anche sì, anche nelle parrocchie che ho passato prima di arrivare nella zona piacentina non si suona più il campanello. Ma sai che appunto il motivo è questo. Ok? Però... Ma ragioniamo, ma io cerco di dire, questo come altre cose, vi dicevo all'inizio, dove facciamo sedere il celebrante? No? Vi dicevo una serie di cose che sono segni, che dicono una realtà ulteriore. Se al centro della celebrazione c'è Cristo, non è detto che ci debba essere il sacerdote che copre con la sua faccia addirittura il tabernacolo. Ok? Sì, e c'è lo spazio, si mette la sedia di lato. Cioè, ok? Però arriveremo a ragionarne insieme, ma mi premeva in tre incontri cominciare a darvi un'infarinatura, di dire, vedete dove si colloca la riflessione, quali sono i grandi ambiti dentro i quali ci possiamo muovere per decidere una cosa, ok? Che sono gli ambiti della comunità che celebra e non il prete che fa tutto lui, che sono gli ambiti del linguaggio simbolico dei segni, che sono gli ambiti del fatto che dentro la liturgia ci stai come se fosse dentro un gioco o un'opera d'arte, la volta scorsa, no? una serie di tematiche, abbiamo cominciato semplicemente, questo è proprio l'ABC, ad accennare, ma se non abbiamo queste cose, dopo non riusciamo a fare delle scelte, e anche a suggerire qualcosa di minimo, non è che improvvisamente diventiamo liturgisti, di minimo sul pensare uno spazio liturgico in cui celebreremo, qualcosa di minimo, anche per argomentare minimamente rispetto a chi verrà. Non è questione di far bella figura, brutta figura, ma poter dire la propria. Magari chi viene, e certamente, ti dico padre Marco, molto più preparato di noi, più formato di noi, però un conto che tu argomenti e capisci le sue argomentazioni, dopo. Un conto che tu subisci tutto. Capite? Cioè, ci dovremmo arrivare anche in qualche modo insieme, in qualche modo parlandone, no? Di questi aspetti che sono gli aspetti importanti della cosa che noi tutte le settimane ripetiamo, quindi che facciamo più frequentemente dal punto di vista dell'espressione della nostra fede. Se riuscite a recuperare questi testi, se ne trovate in giro di più semplici, io vi chiedo scusa, nel senso... cioè io non ho testi tanto semplici a disposizione, la Marina lì lo sa, cioè li vede i miei testi, non ce li ho, cioè come dire, per cui in questo momento devo andare in libreria, mettermi a guardarli e dire ok, ci sono due o tre testi che sono proprio semplici, abbastanza comprensibili e potrò consigliarli e spero di poterlo fare magari attraverso la via prima che riprendiamo il cammino a marzo, no? Al momento non saprei, questo gesto, i segni e simboli della liturgia, mi sembra più facile sia del testo del monaco di Bose dell'altra volta che del testo di Guardini, quindi un attimino più accostabile, però da parte mia li cerco. Se voi ne trovate qualcuno e mi venite a dire don, questo secondo te com'è, io anche vi ringrazio perché appunto non ce li ho così immediati. Capite? Per me la cosa bella è veramente sentirsi come dei nani sulle spalle dei giganti. Cosa dico? Dico, la liturgia che noi viviamo ce l'hanno consegnata secoli di storia. Noi la dobbiamo attualizzare con quella che è la nostra sensibilità, ma non violentare. Per far sì che non la violentiamo, dobbiamo conoscere. Dobbiamo sapere un minimo di senso liturgico, un minimo di teologia liturgica, capite? È l'esempio che vi dicevo prima, quando uno un minimo di questa teologia liturgica la sa, di questo senso liturgico lo sa, no? Ci pensa un po' prima di celebrare, scusate, appunto, con la tovaglia da casa, il bicchiere, il tavolozzo, a meno che non è campeggio, dico, ci pensa perché dice, no, aspetta, non è che stiamo proprio ripetendo sì che Simplicita, cioè così com'era l'ultima cena di Gesù. Non è che dobbiamo fare questa cosa perché questa cosa è come la cena nelle nostre case. No, non è poi proprio la stessa cosa. Capite? Come fa a argomentare questa cosa? Se conosce. Se conosce. Quindi, se qualcuno gli viene il gusto anche di iscriversi a qualche corso, ci sono, i corsi. Mi fanno anche piacere, non c'è bisogno di andare a Milano, no? Sono. Me lo dice, pago io. L'unica cosa a cui sono disposto a pagare tutta l'iscrizione al corso, e lo dico seriamente, non lo dico per dire fesserie, perché dico, se non spendi soldi per queste cose, per cosa li spendi? Per non so, comprare i palloni per giocare a calcio, vabbè, ci vogliono anche quelli, per carità. Però ci sono, corsi per laici.
Non si paga se non si dà l'esame.
Se non si dà l'esame non si paga.
No, si può partecipare senza pagare. Meno quando sono andata io a sentire qualcuno.
Dipende dove.
Sì. Forse. Prima no. Prima no. Ma cioè se uno guarda e fa solo un corso.
Sì, ad esempio se
non è che a uno gli interessa per la vita fare l'esame.
No.
Prima non si pagava.
Uno? Si buca. Come un editore.
No, 5-6 anni fa non si pagava. Io sono andata solo a sentire Don Marco.
Ma quello è fattibile, nel senso che è il momento di inizio della liturgia eucaristica. Il problema è come prepari e cosa prepari, capisci? Certo, ma gli oggetti liturgici.
Sicuro, sicuro. E questa cosa qui è stata la possibilità, non che bisogna far così, la possibilità di fare questo è stata introdotta dopo il Concilio Vaticano II, quando si è detto questo gesto potrebbe esprimere come segno che lì finisce la liturgia della parola, perché la messa è fatta di questi due grossi blocchi, no? La liturgia della parola e inizia la liturgia eucaristica. Ok? In alcuni monasteri pensano la cosa è talmente forte che non c'è mai riserva eucaristica prima della domenica, anche in alcune parrocchie, mi ricordo a Milano alcuni parroci lo facevano. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu il venerdì consumi tutte le particole, lasci il tabernacolo aperto senza Gesù per un giorno, che perché il sabato richiama il giorno del sepolcro, Gesù nel sepolcro, la domenica è il giorno della risurrezione, e quindi la domenica consacri e inizi la messa senza la presenza di Cristo, che diventa Mose fanno così ad esempio, che diventa presente il giorno della domenica, no? Però queste sono cose che appunto poi a marzo ne parliamo, cioè io le conosco, ve lo dico, guardate questo segno.
Che nessuno fa, non
no. Come sabato santo. L'idea del Cristo nel sepolcro, no? Però c'è la celebrazione della parola. Non c'è la messa, ma c'è tutta la liturgia della parola. Capisci?
Non c'è la messa per il figolo.
No. Sì, sì, ma per quello che dico, ci sono una serie. Ma non è che dico adesso faremo così, io non c'è proprio. Però vi dico, ci sono dei segni che rimangono segni che appunto interpretano una lunga storia della Chiesa, perché i padri facevano così. Cioè fino al V secolo, VI secolo si celebrava la domenica. Si celebrava la domenica. Non quotidianamente. Perché quello era il giorno della risurrezione. E quello era il giorno in cui Cristo risorto si rendeva sacramentalmente presente nella comunità. La conserva delle specie eucaristiche per noi cattolici è nata dopo il Concilio di Trento in maniera così forte. Prima c'era o non c'era? C'erano santi che la raccomandavano, ad esempio San Francesco. Ma non era, tra virgolette, obbligatorio ogni giorno. Quando è arrivata la riforma protestante, la contestazione di Lutero, la quale dice, lo dico in soldoni, nell'Eucarestia non c'è Gesù realmente presente, ma semplicemente quando noi celebriamo la cena, celebriamo il ricordo dell'ultima cena. Mangiamo quel pane, ma quello non è Cristo sacramentalmente presente. Noi ripetiamo il gesto di Cristo. Ok? Allora, quando questa cosa ha cominciato a prendere piede, come ha reagito il Concilio Vaticano, il Concilio di Trento, soprattutto nella persona di San Carlo Borromeo, dicendo no, quello è Cristo veramente presente. E allora, quello che c'è in alcune chiese cattoliche nostre e in altre non c'è, adesso diventa in tutte le chiese cattoliche. E da lì si è cominciato a fare i tabernacoli. Allora, qualcuno di voi ha visitato le basiliche paleocristiane? A Roma, non so, le chiese del V secolo? Provate a pensare dove è localizzato il tabernacolo. Eh no, non c'è, chiaro, non c'è. Visitate una chiesa barocca, entrate, boom, a fuoco tutto sul tabernacolo. Certo, è tutto San Carlo Borromeo quello, eh? Questa cosa qua fu una battaglia di San Carlo, giustamente vinta, non da solo, evidentemente i padri conciliari erano in accordo con lui, ma da lì in avanti i tabernacoli hanno cominciato a diventare presenti in tutte le chiese, a focalizzare la vista proprio architettonica
no? Per cui tu entri e subito la vista ti era portata prospettivamente su quel punto. Dove metteremo il tabernacolo nella nostra chiesa? Dove vorremmo che fosse messo? Pensateci, ok? Oggi alcune chiese del XX secolo non ce l'hanno centrale, focalizzato lì che tu entri e subito pum, hai l'occhio che va lì. Ce l'hanno laterale. Perché Fontana Don Carlo ha messo il tabernacolo nascosto lì sulla destra? Io non lo so, però faccio una domanda, lo vedete? Tu entri in chiesa Fontana, non lo vedi il tabernacolo? Non lo vedi? È di là. Forse è stato San Carlo Borromeo, entra, poi non ne parliamo.
Ma perché tutti i preti che vengono a celebrare a Caseo, perché avete messo il tabernacolo lì nella colonna e non in mezzo?
Certo, ma perché la riflessione è questa che ti sto facendo, capisci? La riflessione è questa che si sto facendo, ok?
Io poi c'è la maniglia, no, c'è la maniglia rossa, quella antipanico.
E così tutti possono dire, guarda, perché l'orologio ce lo dovrebbe avere il prete per tagliare.
Per quelli che arrivano in ritardo.
Però infatti tutti i tabernacoli, quelli col ciborio, cioè con le quattro colonnine intorno, sono nati tutti in quello, i Bernini in Vaticano, è questo periodo del 600. Il tabernacolo del Duomo di Milano attualmente com'è? Non è del Duomo delle origini, che è del 1300, tra il 1300 e il 1400, è del Duomo dopo San Carlo, quindi del 600. Perché tu entravi dovevi subito avere chiaro questa cosa: tu non sei protestante, ma cattolico. Per noi Gesù è sacramentalmente presente, sempre, non soltanto nel momento in cui celebriamo, e tu questa cosa ce la devi avere subito davanti agli occhi. Capisci? Vedete che tante cose, tanti discorsi si aprono. Coltivateli da qua quando riprendiamo, se non sarà febbraio, marzo, poi.